Importante sottolineare che Jan Tomic è l'artista più importante della scena estone e è la prima retrospettiva italiana prodotta in collaborazione con il Centro per le Arti Contemporanee dell'Estonia di Tallinn. Quest'artista è stato presente in più occasioni in Italia, in occasione della Biennale di Venezia, alla Fondazione San Rettore Baudengo, ma la cosa che più ci interessa è appunto partire a parlare di quello che è il suo apporto in questa mostra. È il maggiore rappresentante della scena artistica estone degli ultimi 20 anni e è stato accompagnata questa mostra anche da una conferenza che si è concentrata sullo stato dell'arte nella più nordica delle repubbliche baltiche in rapporto ad un passato traumatico, e quindi questo rapporto tra questo passato traumatico e le generazioni degli artisti emergenti. A questo punto lascio la parola a te, Marco, per introdurci un po' alla ricerca di Jan Tomic.
Sì, hai ragione, che è stato presente in Italia varie volte e anche con me aveva già lavorato in passato, soltanto sentivo la necessità, o sentivamo anche con Jan Tomic, di in qualche modo creare una sorta di retrospettiva che potesse in qualche modo anche restituire un'immagine, non dico a 360 gradi, ma sicuramente più completa, no? Che il pubblico italiano ha di Tomic, e poi si è rivelata invece una cosa costruttiva, perché in qualche modo sembra che attraverso questa mostra si sia anche trovata la possibilità di una rilettura del lavoro di Tomic stesso, meno esistenziale, più assolutamente in qualche modo inquadrata nei processi trasformativi che hanno caratterizzato in sostanza il crollo del muro di Berlino e l'apertura, ma anche diciamo poi tutti questi anni che sono succeduti a quella fatidica data. Sì, come dicevi, appunto si tratta della scena estone, sicuramente anche per generazione il primo che si presenta. Mi ricordo la prima volta che in qualche modo ho visto il lavoro di Tomic, non dal vivo ma nel cartaceo. Si trattava di questi grossi libroni che si chiamano Biennali della Phaidon, dove lo presentava Victor Misiano, e poi dopo ci sono state varie mostre, compresa appunto quella alla Biennale di Bonami del 2003, che presentava un video documentario straordinario di Tomic. Ma in sostanza è sicuramente una delle figure più rappresentative di quella scena, ma non solo, perché credo che sia insomma tra le figure con Demantas Narkevicius, Roman Ondak, Iurbonas, Grigorescu, Malikovic, Stodiela e altri, quelle figure, quella costellazione di figure che in qualche modo tuttora rappresenta la scena della post-sovietica contemporanea.
E niente, ti volevo aggiungere qualcosa proprio a proposito di questo. Da anni tu ti sei impegnato, tra le altre cose, ad approfondire la ricerca sullo stato dell'arte nell'est europeo. Se potessi darci un piccolo spaccato di questo tuo percorso, perché comunque l'est europeo è stato trattato molto spesso anche come un trend, molto velocemente, invece tu hai dedicato a questo molto tempo.
Sì, ho dedicato molto tempo perché, diciamo così, alla fine degli anni 90, no? E rispetto diciamo alle forme del neoliberismo, come si profilavano, c'erano due aree proprio geopolitiche che mi interessavano molto. Una era quella vicina, ai vicini di casa, che era appunto la scena del post Unione Sovietica, e l'altra era l'America del Sud. E poi però, al di là dell'interesse, ci sono state anche delle circostanze per quanto riguarda i paesi dell'est che sono state delle opportunità operative, per cui mi sono trovato a lavorare nella Repubblica Ceca, a Praga in particolare, dal 2000 al 2007. E con varie esposizioni. Mi ricordo appunto la prima è stata una ricognizione veramente su quello che la Repubblica Ceca offriva alla fine degli anni 90 e all'inizio del 2000. Poi nel 2001 fece appunto una mostra collettiva, in questo caso a Carlsbad o Carlo Vivari, e che metteva insieme una costellazione piuttosto ampia già di figure dell'est europeo. Per esempio c'era Artum Zimieski, che allora era pochissimo conosciuto, adesso appunto ha curato la Biennale di Berlino. Poi tantissime altre figure immediatamente dopo la prima Biennale di Praga del 2003, mi ricordo Roman Ondak appunto, che adesso sono diventate figure assolutamente di primaria importanza per la scena artistica internazionale, però allora erano veramente figure totalmente sconosciute. Proprio questa frequentazione poi dopo dalla Repubblica Ceca è passata nel 2003-2004 per esempio nella scena rumena, per cui fece un'altra mossa che fu a Milano e Berlino, che era Revolution Reloaded, curata insieme a Mikna Mirkam, e anche quella fu l'occasione per una prima ricognizione di figure che anche in questo caso, non so, appunto da Cyprian Muresan a Ion Grigorescu, sono diventate di primaria importanza. E poi c'è stato appunto il lavoro anche con Andris Brinkmanis, la conoscenza delle repubbliche baltiche, quindi appunto Jani Šavotis per la Lettonia, Demantas Narkevičius, Nomeda Gediminas Urbonas per la Lituania, appunto Jan Tomic e Kristina Norman per la Repubblica Estone, e adesso diciamo c'è tutto un ampio ancora area della scena che è quella del Centro Asia, che era comunque era sotto l'Unione Sovietica, per cui la ricerca di autori in Dagestan, in Kazakistan e Kirghizistan, questo diciamo perché credo che ancora, nonostante come dicevi tu appunto si è trattato a volte di un trend, a volte appunto in qualche modo si è abbandonata questa scena salvandone solo alcune figure, ma credo che invece fare conti con il crollo del muro di Berlino appunto non sia assolutamente un compito da parte nostra terminato, altrimenti cioè, non si capisce, non so, neppure l'insurrezione araba contemporanea, no? Cioè, quindi credo che questa scena non solo diciamo così è importante poterla ancora monitorare, ma credo che sia fondamentale continuare a fare i conti anche veramente dopo le forme della crisi finanziaria, i processi di normalizzazione, insomma l'89 e per le repubbliche baltiche il 91, cioè sono date assolutamente capitali, quindi l'impressione appunto, si fa la retrospettiva al New Museum, che è soltanto appunto la scena americana conosciuta con nostalgia l'anno scorso, insomma tutta questa scena, oppure non so, come nel caso di Manifesta, se ne fa un brand iniziale per poi insomma abbandonare la scena e dedicarsi ad altri ambiti che si possono espropriare, ecco.
Adesso andando più sulla mostra Run, il titolo si rifà ad una serie di lavori del 2011, ma ovviamente diventa anche una sorta di modus vivendi all'interno di un universo distopico, a mio parere. Possiamo magari delinearlo un po' meglio attraverso i lavori, che alcuni lavori, perché sono talmente tanti e ricchi.
Sì, nella galleria abbiamo selezionato un 13-14 lavori che sono appunto tra video, un film straordinario Oleg del 2010 e anche delle grandi pitture su tela che sono presenti, ma appunto abbiamo deciso insieme agli Jan Tomic di chiamarla Run, no? Che è questo video a cui alludevi. L'ultimo video, come sempre brevissimo, di un minuto e 30 secondi, e in sostanza la scena, no, è autunnale, ci sono appunto un aerodromo abbandonato sovietico e tre hangar aperti, e questa persona che in qualche modo sente questo vuoto battendo appunto i piedi contro le piste, e poi si dirige dentro, correndo appunto dentro una di queste bocche aperte, scure, appunto uno degli hangar, per poi scomparire nel buio dello schermo. Ci sembrava interessante perché sembra il preludio di una fine, ma anche perché rientra, diciamo così, in tutto il lavoro di Tomic, no? Accennavi alla questione della vita come corsa, o effettivamente la brevità della vita per Tomic, diciamo così, non è una questione meramente, non so, cronologica, ma proprio ontologica, e questo mi sembrava l'aspetto interessante, no? Cioè il fatto che lui abbia continuamente posto se stesso al centro di questi video, oppure di tutti i suoi quadri con gli autoritratti, e non si esce in qualche modo da lui, isolato tra l'altro al centro di questa, di queste sue performance, e che hanno la durata brevissima. Quindi mi interessava appunto questo rapporto, no, con, come dire, con un'idea di una continuità che è la sua vita biografica, e dall'altra parte questa resa brevissima che lui ogni volta ne dà, per cui sono veramente dei frammenti temporali precisi, c'è addirittura un video che porta il suo nome che è 50 secondi. E questo mi sembrava interessante perché allude, secondo me, diciamo così, forse anche a questo passaggio, no? A questo passaggio da un grande racconto socialista alla realtà contemporanea. E in questo senso la vita è breve, ma perché, come dire, ha perso un contesto, fortunatamente forse ha perso un contesto, fatto sta che non l'ha ancora ritrovato, in cui ripiazzare una gettata progettuale più lunga, per cui è possibile cogliere questi frammenti, veramente queste intermittenze sincopate, brevissime, che si interrompono bruscamente. E in qualche modo, diciamo, attraverso questa perdita della grande narrazione. Mi sembra un po' Atomic, appunto, come, anche perché tutti questi video sono dei gesti che in qualche modo sono assolti dal comunicare un contenuto preciso, ma sono esibiti come gesti, appunto, come semplici gesti, come puri gesti, il correre, ballare sul ghiaccio, questo è un notissimo video, oppure, non so, ballare sopra una nave o sopra la tomba del padre, no? Cioè questa idea della perdita, appunto, della perdita di una storia che c'è sempre, quindi sembra sempre un migrante, no? che in qualche modo è arrivato da qualche parte, non ne conosce il linguaggio, non sa riprogettare, appunto, come dire, grandi distanze, però Tommy, che poi alla fine, appunto, è sempre rimasto in Estonia, è sempre rimasto a Tallinn, quindi c'è una migrazione nel tempo, una migrazione proprio nella storia, e questi frammenti sono straordinari nel restituirne il carattere.
E niente, avrei bisogno di farti mille domande, ma non ci siamo coi tempi, e quindi mi limiterò a una, dove ne condenso due. E niente, mi ha molto colpito durante la conferenza anche vedere questa serie di lavori che implicano delle prove di forza, una forte resistenza fisica e psicologica, quindi erano lavori fortemente contestualizzati. Ti rimando un po' alla domanda che poi ho cercato di fare a Atomic, quindi lavori fortemente contestualizzati che però trasmettono questo essere universale, una sorta di essere resistente. Mi chiedevo a cosa resista questo essere, se resista alla storia o all'oblio o al futuro, e dentro la stessa domanda ti faccio una seconda domanda: si possono intendere questi lavori anche dei lavori, come tu hai definito, audience specific, o meglio fight specific?
Ma bellissima domanda. A che cosa resiste Atomic? Questa mi pare una domanda bellissima, nel senso che è il motivo anche per cui, come dire, può essere assolutamente contemporaneo, no, questa attitudine. Insomma, lui è sempre stato visto come uno che, non so, all'opposto di Demantha Narkevicius, non faceva i conti con la storia, si isolava, c'era il contesto della natura mordica, appunto il mare ghiacciato, la cascata, ma mai appunto un altro soggetto accanto, quindi sembrava appunto addirittura derivare da questa componente ugrofinnica, panteista, eccetera. E credo che invece no, come, insomma, ho cercato di spiegare anche io prima, c'è un rapporto con la storia molto preciso. Quindi, e però appunto l'attualità è anche il fatto che, secondo me, non è soltanto, come dire, una lettura che si può fare su un personaggio in una condizione post-socialista, no? Dall'essere stato prima dentro quel sistema. Credo che la soggettività di Atomic sia appunto precaria, intermittente, assolutamente contemporanea anche in Occidente, e quindi chiedersi a che resiste Atomic è un po' farsi una domanda: a che cosa resistiamo noi, no? E questo, tu alludevi appunto a questo corpo che viene esibito in qualche modo come ai tempi del cinema muto, no, c'è solo un suono, ci sono queste prove un po' da stuntman, oppure comunque prive di una comunicazione reale, anzi c'è sempre un gap, e però c'è questa gestualità allo stato puro, interrotta, ma sempre appunto che vuol comunicare qualcosa. Ecco, questo a che cosa resiste? Sicuramente è questa esibizione di una condizione quasi pre-individuale, in sostanza, no? Cioè esibire queste facoltà comunicative per se stesse, cioè come dire, abbiamo perso tutto ma non questa condizione, a partire condizione minima, base, a partire da quale possiamo ricostruire qualche cosa. Se io penso per esempio a una condizione politica contemporanea, no? Se penso al movimento Occupy, questi migliaia di giovani nelle piazze dimostravano solo se stessi, la loro presenza. Quest'arte della presenza mi sembra assolutamente tipica di Ian Tomic.
Soprattutto mi è piaciuta questa conferenza che è stata fatta alla NAB, appunto Marco Scottini, anche il direttore del Dipartimento di Arti Visive e Performative e Multimediali della NAB, e quindi c'è stato un modo proprio di entrare in contatto direttamente con l'artista, di vedere questi lavori in sua presenza, una serie di video, e anche cercare di esplorare un po' più a fondo, in modo più partecipato, anche con gli studenti, dopo degli studio visit. Quindi è stato reso tutto molto dialettico, e devo dire che merita molto penetrare a fondo questo tipo di lavoro, perché permette di fare proprio un percorso all'interno di qualcosa che comunque ci rispecchia molto, che sì, ha a che fare con una memoria storica, ma diventa una memoria al presente.